I love Radio Rock.
I'm not content to be with you in the daytime.
I love Radio Rock.
Girl, I want to be with you all of the time.
E bentornati a The Love Radio Rock, l'unico programma che vi propone la migliore musica degli anni 60 e 70.
Ah, ma questo è I Love Radio Rock? Io pensavo fosse un altro programma, cara Giulia. Presentami,
no,
Giulia.
Ti sei sbagliato. Siamo ancora qui, Giulia e Luca.
Ciao a tutti, io sono di nuovo qui per la seconda ed entusiasmante puntata di I Love Radio Rock speciale Beatles. Siamo ritornati qui in studio dopo la pausa del Festival del Giornalismo, che è andato benissimo, che è andato estremamente bene. Abbiamo intervistato il mondo, avremmo voluto intervistare i Beatles, ma per ragioni così di morte di alcuni componenti del gruppo e di assenza di alcuni componenti del gruppo non siamo riusciti a intervistarli, e allora adesso facciamo un altro speciale sui Beatles. E Giulia, ti passo la parola, ciao.
Esattamente, oggi parliamo del periodo secondo me più florido del gruppo, parliamo del periodo che va dal 66 al 77. Ci occupiamo di due, tre...
Ecco, Giulia non è preparata. Giulia non è preparata.
Ci occupiamo di tre degli album fondamentali del repertorio Beatles, ossia Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e Magical Mystery Tour.
Io ti farei ripetere Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, come l'hai detto benissimo, quindi ripetilo gentilmente.
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Beh, guarda, io saluterei il nostro magnifico tecnico che è Giuseppe Lapaglia, detto Pepe il Bello.
Un uomo da una dolcezza indescrivibile, da un'allergia altrettanto indescrivibile.
Non lo so pronunciare, da cavallo. Però io direi di partire a questo punto, Giulia. Abbiamo detto che parliamo del biennio 66-67. Iniziamo con Revolver, che è un altro cazzone di disco dei Beatles. Salutiamo intanto Maurizio, il nostro capo, che è qui a fianco a noi e che ci assiste. Quindi ti ricedo la parola, Giulia. Io intervengo solo per dire puttanate oggi, quindi vai tu.
Esattamente. Allora, parliamo di Revolver. Revolver. Oggi sono un po' dislessica. Revolver è un album del 1966 che rappresenta, diciamo, una delle perle miliari del repertorio Beatles, in quanto segna il passaggio decisivo dal periodo, diciamo, pop rock dei Beatles alle sperimentazioni della psichedelia. Revolver infatti viene considerato migliore, se non addirittura più importante di Sgt. Pepper's. Revolver è un album dove troviamo tantissime influenze che derivano soprattutto dal mondo dell'India. Infatti in questo periodo vediamo che i Beatles lasciano definitivamente nel 66 le esibizioni live per dedicarsi al un lavoro di studio molto maggiore, anche perché naturalmente le tournée estenuanti avevano un po' affievolito quella che era l'ispirazione del gruppo, e quindi hanno deciso di dedicarsi. Dimmi Luca.
Tu tranquillo, quando io alzo il dito tu continua a parlare, poi quando
Siete,
capisco
Luca,
che tu hai
mi fa
la
questi,
frase,
questi
io parlo.
Gesti incomprensibili, e mi fa capire che vuole parlare quando in realtà si sta solo
quando tu finisci di parlare. Allora io dico questo: perché smettono di fare le esibizioni live i Beatles? Questo lo potete vedere sempre sul meraviglioso cofanetto dell'Anthology che riguarda sempre i Beatles. Smettono di fare le esibizioni live perché i Beatles non riuscivano più a cantare. Perché durante i loro concerti live succedeva che le fan in visibilio gridavano talmente tanto da non far sentire appunto la musica e le voci dei quattro Beatles. A te la parola, Giulia.
Esattamente. Revolver, dicevo, è un album...
Che è anche una pistola.
Che è anche una pistola, naturalmente. È un album dove si nota, diciamo, il lavoro individuale di ogni membro del gruppo.
Scusami Giulia, per la rivista Rolling Stones è il terzo album più bello di sempre dei Beatles, Revolver. Questo lo sapevi?
Sì.
Ah, ok.
Dicevo, si nota appunto una dedizione individuale dei soggetti dei membri del gruppo per l'album. Infatti ognuno fa un percorso proprio personale in questo momento. Ad esempio... George si dedica all'approfondimento della filosofia orientale, di cui continuerà a essere un, diciamo, un fervente credente, e mentre Ringo funge, diciamo, da trade union, in quanto rimane un po' esterno alle dinamiche del gruppo, mentre John e Paul continuano appunto a esplorare i vari meandri della musica del tempo.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, a proposito delle sonorità indiane, in Revolver compare per la seconda volta il sitar. La prima volta fu in
Norwegian Wood.
Ma com'è preparata questa donna? Preparata questa donna? Preparatissima.
Appunto, stavamo dicendo che intanto dobbiamo dire che il disco cambiò molto spesso nome, perché sì, i Beatles erano indecisi. Allora il primo nome che venne fuori fu Abracadabra, poi ci fu Pendulums, Fat Man and Bobby, After Geography, che fu, diciamo, ipotizzato in risposta ad Aftermath dei Rolling Stones, tra l'altro un album che vi consiglio perché è veramente
bellissimo.
Un bellissimo album. Ci furono tanti altri titoli, poi alla fine si decise per Revolver e furono tutti entusiasti.
Un'altra cosa da ricordare di Revolver è la meravigliosa copertina, che personalmente a me fa un po' schifo.
Ma non è vero,
che è
bellissima.
Opera di Klaus Urmann, che credo che sia tedesco a questo punto, ed è il primo esempio di arte beatlesiana ed è segno evidente di un passo ulteriore verso la folle psichedelia di Sgt. Pepper's. Ho letto.
Dicevo che all'interno di Revolver possiamo trovare brani che hanno, diciamo, la particolarità di trattare temi di molto particolari, molto diversi rispetto al passato. Ad esempio, il primo brano dell'album, ossia Taxman, parla del rapporto dei Beatles con le tasse, perché i Beatles scoprirono che versavano più del 90% dei loro guadagni allo Stato e ritennero che questa cosa fondamentalmente fosse un crimine. Allora questo brano scritto da John vuole essere una vera e propria denuncia nei confronti dello Stato, diretta sia ai laburisti che ai conservatori, appunto per opporsi a questo monopolio delle tasse. E infatti all'interno del brano possiamo ritrovare una frase che dice "Everybody's got a little bit of money", riferita un po' alla corruzione che c'era in giro a quel tempo. E io direi che a questo punto è il caso di ascoltarci il primo brano, per l'appunto Taxman.
Anche io direi che è arrivato il momento. Buon ascolto, ci vediamo fra poco, ci sentiamo fra poco. 3, 4, 1, 2.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Tax man.
Ritorniamo in studio dopo questa bellissima canzone. Avete appena ascoltato Taxman, abbiamo appena parlato anche di Taxman, ma a questo punto è arrivato il momento di passare ad un secondo brano. Il secondo brano in questione è Eleanor Rigby, cara Giulia. Di cosa parla questa canzone? È una canzone un po' triste.
Parecchio triste.
Noi abbiamo letto il testo, l'abbiamo tradotto e abbiamo capito che è una canzone molto triste. Perché? Perché parla del dramma della solitudine. Canzone composta da Paul McCartney, infatti John Lennon decise di non dare nessun contributo per la realizzazione di questa canzone. Canzone composta interamente da Paul McCartney, questa canzone racconta la storia di una vecchia zitella.
Sì,
o meglio, fondamentalmente delle vecchie zitelle. Paul inizia a raccontare la storia di questa vecchia zitella intristita dal trascorrere del tempo, a cui non rimangono che le briciole dell'altrui felicità, e che dopo la morte verrà sepolta appunto in solitudine. Nobody came, tra l'altro, dice anche così. All'interno di questo brano troviamo i famosi archi.
Sì, esattamente, perché Paul volle accompagnare appunto la parte strumentale della canzone con questo quartetto d'archi, arrangiato come sempre da George Martin, appunto il famoso quinto Beatles, perché gli archi riuscivano appunto a enfatizzare l'atmosfera malinconica del pezzo, che è naturalmente riferito un po' a tutte le figure che soffrono di solitudine. C'è il caso della zitella in Rigby, ma c'è anche il caso di Padre McKenzie, appunto questo,
il famoso Father McKenzie,
questo padre un po' emarginato. E un'altra cosa da dire riguardo a questa canzone è il fatto che Martin si ispirò nel film alla
colonna sonora del film di Truffaut, Fahrenheit 451, cioè 451, composta da Bernard Herrmann. Allora, per chi non avesse mai visto un film di Truffaut, io lo consiglio vivamente, perché Truffaut era un grande genio.
Esattamente, vi consigliamo anche, oltre a Fahrenheit 451, i 400 colpi a Jules Jim. Facciamo un po' di pubblicità al cinema.
Anche a Truffaut. Ciao Truffaut. Abbiamo qualche altra cosa da dire? Sì.
Esattamente.
L'altra cosa da dire, che non riguarda prettamente Eleanor Rigby, ma tutto l'album di Revolver, è che appunto le composizioni che potete ascoltare all'interno di Revolver sono intrise, perneate, decidete voi se con la M o con la N, dall'effetto delle sostanze, dell'acido lisergico. Cioè, questi si drogavano dalla mattina alla sera e facevano delle composizioni geniali, tant'è vero che Revolver effettivamente, oltre ad essere considerato uno dei migliori album da parte della rivista Rolling Stones, è considerato anche da me uno dei migliori album dei Beatles. E mica cazzi, cioè questo è una grandissima...
È un parere autorevole, scusate.
E mica cazzi, lo trovate anche sul De Mauro, nuova edizione 2009-2010.
Comunque un esempio di questo 2010, utilizzo dell'LSD da parte dei Beatles è She Said, che in realtà sarebbe He Said, in quanto questa canzone parla di quando George e John si trovarono in compagnia di Peter Fonda, attore americano famoso per essere il regista di Easy Rider, l'attore in Easy Rider insieme a Dennis Hopper, e consumarono insieme questo LSD, e Peter Fonda credette di essere morto. Quindi vedete che storiella.
Ma tra l'altro She Said si ispira ad un episodio accaduto appunto in California.
Sì, esattamente, durante un viaggio in California insieme a Peter Fonda.
Infatti l'attore americano, rievocando un suo incidente da bambino con un'arma da fuoco, insisteva nel sussurrare ai due Beatles, cioè a John e a Paul, la propria cognizione dell'essere morto.
Sono morto!
Cioè, erano fondamentalmente dei drogati che componevano, cioè era questa la questione principale che riguarda in questo momento John and Paul, come disse,
durante Luca, le prime registrazioni,
e anche il bellissimo Peter Fonda. Non ricordo se Peter Fonda era bello o meno.
Beh, aveva un suo fascino Peter Fonda. Vabbè, all'interno dell'album possiamo trovare naturalmente anche altri pezzi importanti, come Yellow Submarine, cantata da Ringo.
E la seconda canzone cantata da Ringo. L'altra la troveremo più tardi, non anticipiamo adesso. Comunque Yellow Submarine io direi che non è tutto questo grande capolavoro dei Beatles.
No, sinceramente non piace neanche a me. Invece una canzone che mi piace molto è Dr. Robert, che ascolteremo fra poco, e che parla della storia del cosiddetto Dr. Feelgood, ossia un medico di New York che si adoperava per distribuire anfetamine, che al tempo erano ancora in commercio legalmente, ai personaggi famosi, tra cui anche John, che andavano a
che ne divenne un cliente, fondamentalmente sì. Ne divenne cliente. Era il pezzo fu registrato in due sedute a metà aprile, quindi faceva caldo, possiamo dare quest'altra curiosità.
Faceva caldo?
Sì, sì, tutti e quattro i Beatles vi parteciparono alla seduta suonando i rispettivi strumenti senza alcun episodio di rilievo. La voce ovviamente è quella di John Lennon. Io direi però di ascoltare a questo punto un altro brano estratto da Revolver. Giulia dovrebbe dirmi qual è.
Dr. Robert,
ne abbiamo appena parlato. Intanto la nostra connessione salta sempre, quindi direi al nostro mitico Giuseppe di partire con Dr. Robert. Noi risolviamo i nostri problemi di connessione e ci risentiamo fra poco. Ciao.
Dottor Robert, siamo ritornati a parlarvi dei Beatles periodo 66-67. Stiamo parlando di Revolver. E sempre Giulia,
voilà,
sempre
ci stava.
Adesso vogliamo parlarvi di Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows è un pezzo molto importante perché rappresenta un precursore del rock progressivo, in quanto i Beatles in questo pezzo, oltre a ispirarsi al libro The Psychedelic Experience del 1964 e al libro tibetano dei morti, utilizzano un sacco di sperimentazioni a livello strumentale. Vengono utilizzati i cori, vengono ripresi dei loops dati da dei registratori che venivano utilizzati da Paul. Quindi vediamo che questo è un pezzo di cui i Beatles vanno molto orgogliosi, perché appunto rappresenta una crescita esponenziale per quanto riguarda la sperimentazione strumentale del gruppo. Diciamo che Tomorrow Never Knows è un pezzo che ha delle atmosfere molto oniriche, diciamo che è anche un precursore della psichedelia vera e propria.
È considerato uno dei migliori pezzi dei Beatles.
Esattamente, è considerato uno dei migliori pezzi dei Beatles e inoltre diciamo che ha generato un po' il rimpianto di John, che voleva utilizzare dei cori tibetani all'interno del brano, che purtroppo poi alla fine non vennero utilizzati. Ma io credo sia il caso di ascoltarci questa canzone, perché abbiamo ancora un miliardo di cose da dirvi e un macello di musica da farvi ascoltare. E quindi adesso ci sentiamo Tomorrow Never Knows e poi torniamo per parlare di Sgt. Pepper's.
E abbiamo anche tanta voglia di dormire.
Yeah.
E adesso vi parliamo del capolavoro assoluto dei Beatles.
Il capolavoro.
Anno 1967, i Fabulous Four arrivano al picco della loro bravura musicale e appunto si dedicano alla preparazione di questo concept album. Infatti, sull'onda, diciamo, della moda di Pet Sounds, dei Beach Boys e Freak Out di Frank Zappa, i Beatles si dedicano appunto alla creazione di questo progetto importantissimo per quanto riguarda la loro carriera, appunto Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Diamo una definizione però di concept album.
Esattamente.
Il concept album. Un concept album è un album discografico in cui tutte le canzoni ruotano attorno ad un unico tema oppure sviluppano complessivamente una storia. Questa formula è piuttosto diffusa soprattutto nell'art rock. Un esempio di art rock? Dine uno al caso. Tanto, è in particolare divenuto uno dei tratti distintivi del rock progressivo, ma la si ritrova anche in numerosi altri generi, inclusi jazz, pop e heavy metal. Abbiamo esempi di concept album? Sì, poi dovevi dirlo tu. Sì. Allora, sì. Un esempio di concept album è ad esempio Freak Out di Frank Zappa and the Mother of Invention. Adesso ti ricedo la parola.
Sì, poi naturalmente il concept album avrà, diciamo, il suo picco, appunto You, come abbiamo detto, attraverso Tommy e Quadrofinia, che sono, diciamo, l'esempio più importante di concept album.
Tommy è uno degli album più belli degli You, quindi andate a comprare Tommy in tutti i migliori negozi di giocattoli e ascoltate. Vai, non dico più nessuna puttanata, te lo giuro.
Visto che Luca continua a dire puttanate, noi continuiamo a parlare di Sgt. Pepper's. Sgt. Pepper's ruota attorno appunto a questa idea di questo sergente Pepe con la sua band dei cuori solitari che in un'atmosfera un po' circense racconta appunto questa storia. Vediamo però che per quanto riguarda la strutturazione dell'album ci furono un po' di sguidi all'interno del gruppo, poiché John e George erano un po' titubanti relativamente all'idea di questo concept album, in quanto c'erano già stati dei pezzi preparati precedentemente. Quindi si decise alla fine di giungere a un compromesso, ossia di creare questo concept album partendo appunto da una immagine iniziale di questa band del sergente Pepe dei Cuori Solitari. Vedete, in questo momento c'è il tecnico che mi sta disturbando ampiamente.
Però ti disturba in maniera gentile.
Devo dire che è molto galante.
Un'altra cosa su Sgt. Pepper's, visto che stiamo citando da ormai due puntate la rivista Rolling Stone, Sgt. Pepper's, caro Maurizio. Per la rivista Rolling Stone, Sgt. Pepper's è il miglior album di tutti i tempi.
Al primo posto.
Dei Beatles. Vuoi venire qui al microfono a dire come si pronuncia Sgt. Pepper's? Grazie Maurizio. Maurizio è il nostro capo copertina. Vai Giulia.
Ma la cosa, diciamo, più interessante al di là appunto del percorso musicale dei Beatles in questo album è la copertina.
La copertina di Sgt. Pepper's, realizzata da Jan Heworth, che non so chi sia, da Peter Blake, è vincitrice del premio Grammy per la migliore copertina d'album del 68, nel 68, svolge un ruolo centrale nella nuova prospettiva del mondo proposta dai Beatles. I quattro artisti infatti mettono insieme i loro personaggi simbolo, fra cui Einstein, Marlon Brando, Karl Marx, Edgar Allan Poe, Sonny Liston, Lenny Bruce e Aleister Crowley. Aleister Crowley. È un personaggio fondamentale all'interno di tutta la discografia dei Beatles, ma soprattutto in questo album.
Esattamente, è importante questo album. Aleister Crowley è importante in questo album perché rappresenta, diciamo, il direzionarsi dei Beatles verso l'occultismo. Aleister Crowley fu un vero e proprio guru dell'occultismo e l'iniziatore dei cosiddetti riti di magia sexualis.
Questa celebre copertina di Sgt. Pepper's, la conoscerete sicuramente tutti, fu parodiata da altri artisti, fra i quali il già citato Frank Zappa nel suo We're Only In It For The Money, nonché da società operanti nel settore dell'intrattenimento audiovisivo come la Warner Bros. E i Geffen Records. Fra i personaggi messi in lista da Lennon, poi scartati, c'erano anche Gesù, che salutiamo.
Ciao Gesù, ciao.
Adolf Hitler e Gandhi.
Sì, ma la casa discografica pose proprio un vero e proprio veto su Gandhi e Hitler. Direi anche che forse aveva qualche motivo per farlo.
Ovvio.
Ma a questo punto direi di ascoltarci Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, canzone appunto che dà il titolo all'album e prima traccia.
E poi ritorniamo con nuove curiosità. Ritorniamo in studio, sempre Luca, sempre Giulia, sempre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Ma
e
come
parliamo...
lo pronunci bene?
E adesso parliamo non più del davanti della copertina, ma del suo retro, perché anche
pop-pop.
Il retro ha un suo significato. Per la prima volta, infatti, un gruppo inseriva nella copertina i testi delle sue canzoni. Inoltre il fatto che dei quattro solo Paul fosse fotografato di spalle fu una delle fantomatiche prove della teoria del PID, cioè di Paul is Dead, cioè che Paul fosse morto durante le registrazioni dell'album. In realtà questa è una voce non senza fonte, non provata. La persona ripresa di spalle non è Paul, ma un amico e collaboratore dei Beatles, tale Mal Evans, poiché appunto McCartney si era recato negli Stati Uniti per motivi personali durante le sessions e le tabelle di lavoro dei Beatles non ammettevano ritardi. A proposito della leggenda su Paul McCartney, che riguarda appunto la leggenda, la famosa teoria del complotto sul mondo del rock, dobbiamo dire che ci sono molte voci discordanti sulla teoria appunto che Paul fosse realmente morto. Molte critiche, molti scrittori si sono spesi nel raccontare questa fantomatica morte di Paul McCartney. Poco tempo fa sul sito di Repubblica.it uscì anche una sorta di comparazione fra i due presunti Paul. Misero a confronto le due foto, le varie foto, fra il Paul precedente e il Paul postumo. Ma insomma, pare che sostanzialmente si tratti soltanto di voci. Diciamo solo un piccolo particolare riguardante la teoria di Paul che muore. La notte del 9 novembre del 66 Paul McCartney uscì dalla sala prove dopo un violento litigio con gli altri tre Beatles. Salì sulla sua auto per tornare a casa e lungo la strada raccolse una ragazza che faceva l'autostop. La ragazza in questione si chiamava Rita, gli raccontò appunto che stava scappando da casa perché era incinta e contro parere del suo ragazzo aveva deciso di abortire. Solo in un secondo momento Rita realizzò che la persona al volante era Paul dei Beatles e la sua reazione esagitata spaventò e distrasse McCartney, che non vide il semaforo rosso e si schiantò contro un'altra macchina morendo. Questo narra la leggenda. Dopodiché i Beatles, ricevuta la notizia, sconvolti, cercarono un sostituto. Lo cercarono in William Campbell, un ex poliziotto che somigliava a Paul e che consentì appunto a sottoporsi alcuni interventi di chirurgia plastica per rendere ancora più netta la somiglianza. Io direi che questa leggenda metropolitana, appunto perché è una leggenda metropolitana, va presa molto con le pinze, e direi soprattutto che è una grandissima
cagata. Esattamente, io sono d'accordo con Luca, anche perché pensate a quel poraccio di Paul McCartney che deve andare a smentire che è morto ogni giorno della sua vita. È una cosa abbastanza triste.
Ma io poi ho un'altra teoria.
Dimmi.
Un'altra teoria che riguarda non solo la leggenda sulla morte di Paul, ma anche sui vari messaggi subliminali lanciati nelle canzoni. Credo che i Beatles non lo facessero consciamente, come succedeva anche ai Led Zeppelin.
Erano dei fattoni?
Sì, fondamentalmente dei fattoni che non si divertivano fondamentalmente a fare questo tipo di scherzi, questo tipo di giochi da inserire negli album, non pensando neanche di poter suscitare tutto questo grande clamore.
Ma poi vedete che cosa si vanno a immaginare i fan. Ma io adesso vorrei addentrarmi all'interno dell'album e cominciare a parlare un po' dei pezzi. Voi avete ascoltato la prima traccia, appunto Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che può essere definita una sorta di mix fra un'orchestrina di epoca edoardiana e la musica di una band californiana di fine anni 60. Questo pezzo è molto importante per i Beatles, non tanto per la sua valenza strumentale quanto dal punto di vista delle parole, perché appunto rende l'idea, dà l'idea di quello che sarà il concept album. La seconda traccia, che è anch'essa diciamo molto importante, ossia We're All Up From My Friends,
è la continuazione soprattutto di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cioè il primo pezzo. E appunto With a Little Help for My Friend, anche in questo caso, scusami se ti ho rubato la parola,
no, ma scherzi,
anche in questo caso la traduzione ci viene in aiuto, perché con un piccolo aiuto dal mio amico,
no, dai miei amici,
giusto, perché è plurale. Mi sa che ho gridato un po' troppo nel microfono, quindi chi mi sta ascoltando, ovvero nessuno, morirà. È la continuazione naturale del primo brano, il brano di apertura di Sgt. Pepper's, cantata da Ringo Starr.
Ed ogni tanto Ringo faceva anche lui qualcosina.
No, Ringo è il più cazzuto dei quattro Beatles. E a proposito di questo, apro una piccola parentesi, la chiudo subito. Io saluterei Andrea, che è uno dei nostri ascoltatori più affezionati, si dice.
Ciao
così.
Andrea, un bacio.
Uno dei migliori conoscitori del mondo dei Beatles qui a Perugia e soprattutto nel mondo. Che cosa stavamo dicendo di With a Little Help for My Friends?
Stavamo dicendo che in origine si chiamava Bad Finger Boogie, ossia il boogie del dito cattivo, esattamente. Non sappiamo a cosa si volessero riferire con questo titolo, ma a quanto pare era relativo allo strimpellamento sul piano di John and Paul, come dice Luca. E, una notissima cover di questo pezzo è stata fatta da Joe Cocker al Festival di Woodstock nel 1969. Noi fra poco vi faremo ascoltare appunto questa versione, che è veramente molto bella. È
ripresa anche da Dino D'Angelo al Festival di Sanremo. Questa era una puttanata che mi era uscita dopo il caffè. Ah, ringrazio chi mi ha portato il caffè.
Grazie del caffè in diretta, anzi in registrazione. E poi voglio parlarvi anche di Lucy in the Sky with Diamonds, ma prima ci ascoltiamo With a Little Help from My Friends, proprio nella versione Woodstock di Joe Cocker.
Va, grandissima versione. Ciao, ciao.
We're gonna leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. Up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how you back? Well, I need it, my buddy. Of the day,
I said, because you're on your own.
I tell them you say no more. Only to live in my friend. I got to buy the thing all the way. Everybody got to live.
Mercoledì 28 aprile siete sempre collegati su radiofonica.com. Questa cosa della data mi piaceva dire.
Come professionale, Luca.
Sì, molto, molto radiofonico questa cosa. E, abbiamo appena ascoltato la meravigliosa voce di Joe Cocker in With a Little Help for My Friends.
From
My Friends. Salutiamo il nostro magnifico Francesco Curto, che è qui a fianco a noi, responsabile dell'Agenzia per il Diritto allo Studio, che ci saluta. Ciao Francesco.
Ciao, grazie.
Grazie a te. E a questo punto, dopo aver ascoltato questa magnifica canzone, io direi di passare al terzo pezzo del meraviglioso album in questione, ovvero sempre Sgt. Pepper's, e il terzo meraviglioso pezzo in rapida successione è appunto Lucy in the Sky with Diamonds, cioè Lucia nel cielo con i diamanti, o Lucia, sì, o Lucina anche, che salutiamo, e alle nostre spalle. Lucy in the Sky with Diamonds fu da molti considerato un inno all'acido lisergico, guarda un po' queste coincidenze, tanto da essere bandita appunto da diverse emittenti radio, ma non dalla nostra. Le iniziali delle parole del titolo, LSD e l'atmosfera appunto psichedelica del brano, concorrevano a quella interpretazione appunto riferita all'acido lisergico, al famoso LSD, e invano Paul e ancora più il suo autore John si affannarono a più riprese a smentirla. Perché? Perché in realtà tutto era nato da un disegno che Julian, il figlio di John Lennon, aveva eseguito a scuola e che raffigurava appunto la compagna di banco di Julian, Lucy O'Donnell. Quindi in realtà non c'è questo riferimento, come dicevo prima, non c'è riferimento, non ci sono riferimenti strani, ma tutto nasce da scherzi o da giochi o anche da cazzate, come il disegno appunto fatto dal figlio di John a scuola, e poi questi riferimenti strani sono stati trovati dal pubblico, da fan sfegatati oppure insomma da critici un po' impazziti. Portato secondo i ricordi di Paul, era incluso appunto nel ritratto perfino il titolo tracciato con grafia infantile, probabilmente dal maestro di Julian. Portato a casa, il disegno aveva stimolato la fantasia di John, che per il testo si era ispirato a Dietro lo specchio di Lewis Carroll, in particolare al capitolo Lana e acqua. Però, visto che parliamo di LSD, di droga e di influenze un po' strane, a questo punto, visto che parliamo di... scusate, facevo l'ultimo tiro alla sigaretta, di Lewis Carroll. Lewis Carroll è l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi anche un minimo di riferimenti alle droghe comunque nei brani dei Beatles
c'erano. Infatti c'è Fixin' a Hole, sempre all'interno di Sgt. Pepper's, che molti dicono abbia una vera e propria ode all'erba. In realtà Fixin' a Hole, cioè, ossia fissare un punto, poteva essere interpretato anche come chiudere un buco, sì, in realtà. E quindi, cioè, anche lì ci sono moltissime leggende relativamente al significato di questa canzone.
Alludevano infatti all'uso dell'eroina, all'uso, tra l'altro, dell'eroina, uso, sì, dell'eroina, che molto probabilmente i Beatles non hanno mai visto e non hanno mai usato in vita loro, molto probabilmente, l'eroina. Questa è una fonte non autorizzata che ho letto da qualche parte, non ricordo dove, insomma. Si sono drogati pesantemente, ma forse l'eroina non l'hanno toccata.
Forse.
Però, visto che abbiamo parlato di Lucy in the Sky with Diamonds, visto che il nostro è un programma prettamente musicale, cara Giulia, io ti stacco, ti rubo ancora la parola e dico al nostro caro e meraviglioso e affascinante tecnico,
bello,
un bacio, di fare ascoltare al nostro meraviglioso pubblico questa canzone, la terza canzone di Sgt. Pepper's, che è appunto Lucy in the Sky with Diamonds. Vi consiglio di andare a vedere anche il video su YouTube,
è molto
dove
bello,
volete voi. E quindi io vi lascio alla meravigliosa atmosfera di Lucy in the Sky with Diamonds e ci riascoltiamo fra poco, sempre su radiofonica.com.
Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you.
Lucy in the sky with diamonds. train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Ritorniamo di nuovo in studio e abbiamo una testimonianza direttamente dai favolosi anni 60, fine anni 60. Abbiamo con noi Eros, il nostro vate, del vate della radio, e il nostro maestro. Ciao Eros.
Ciao ragazzi.
E a questo punto, Eros, io visto che tu con la tua veneranda età potresti raccontarci un aneddoto sull'uscita di Sgt. Pepper's, cosa vuoi raccontarci dell'uscita? Hai dei ricordi in merito all'uscita di questo favoloso album?
Nessuno,
e per quale motivo?
Perché ero studente lavoratore.
Ah, perfetto Eros, grazie mille, questa testimonianza è stata veramente apprezzata e preziosissima. Dopo aver detto l'ennesima puttanata di I Love Radio Rock, io passo la parola a Giulio.
E visto che Luca l'ha detto alle puttanate, io mi dedico invece alla parte più seria, alla parte più tecnica del programma. E adesso vi parlo di She's Leaving Home, che è una canzone che è l'ennesima riprova di quanto i Beatles volessero sperimentare all'interno proprio dei testi. Infatti She's Leaving Home è una canzone dedicata alla scomparsa di una ragazza, di un adolescente, sempre nel 1967, denunciata sul Daily Mirror. Appunto si parlava di Melanie Coe, questa ragazza che è in procinto di sostenere gli esami finali, a 17 anni scappò di casa e John e Paul decisero di dedicargli una canzone. È importante inoltre parlare di un altro brano dell'album, ossia Being for the Benefit of Mr. Kite, che è una canzone importante perché ha un testo un po' sui generis, in quanto l'ispirazione per questo testo venne a John da un cartellone di un circo che appunto si trovò per le mani. Infatti il testo della canzone è quasi una traduzione vera e propria del cartellone, che poi fu modificata e risistemata da John e Paul per renderla più piacevole a livello musicale,
a livello ormonale, diciamo, queste puttanate.
Ma sì, anche a livello ormonale, ma perché no? I Beatles credo che fossero molto attivi da questo punto di vista. Un altro pezzo importante di Sgt. Pepper's è When I'm 64, che riecheggia, diciamo, delle atmosfere della vecchia musica inglese, di cui era un maestro il padre di Paul. Infatti When I'm 64 è un omaggio proprio al padre di Paul McCartney, che fu anche il musicista. Poi ci sono altri pezzi come Lovely Rita, Good Morning, Good Morning, ma è importante adesso concludere la nostra parte dedicata a Sgt.
Pepper's. No, prima di concludere, Gioia, tu non hai parlato del penultimo brano, che è il Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise. Te l'eri dimenticato.
Eh sì, me l'ero dimenticato. Voi dovete sapere che il fascino di Luca mi ha totalmente distrutto, che ho dimenticato di parlare del brano precedente.
Perché hanno fatto questo reprise all'interno dell'album, prima di A Day in the Life, che è il pezzo di chiusura dell'album, per trovare una conclusione all'opera, a parte il sigillo finale già deciso di A Day in the Life. A differenza del brano iniziale, le sonorità sono decisamente più vibranti ed energiche. Infatti il ritornello resta sempre lo stesso, ma cambia il testo. È Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise. Io devo dire che è molto più bella della prima.
Sì, anche secondo me è molto più bella. È molto più bella della prima. Forse perché proprio a livello strumentale è più bella. Per quanto riguarda appunto l'ultimo brano dell'album, ossia Day in the Life, possiamo dire che viene considerata dagli stessi Beatles come una delle canzoni più belle da loro composte.
Schizzatissima, soprattutto.
E sono d'accordo con loro, soprattutto per il fatto che è molto piacevole all'orecchio, al di là del fatto che è un bel pezzo proprio a livello di testo. E quindi adesso noi ce l'andiamo ad ascoltare e poi torniamo per parlarvi di Magical Mystery Tour, sempre anno 1967. We take a walk today.
have to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you.
Ebbene, siamo ritornati con I Love Radio Rock. Stiamo parlando dell'ultima parte del percorso del 1967 dei Beatles e vi parliamo di Magical Mystery Tour. Magical Mystery Tour tenta di riprendere il successo di Hard Day's Night Help attraverso appunto un film. Quindi Magical Mystery Tour è il titolo sia di un film che di un album dei Beatles, però vediamo che il film non riscuoterà un grande successo di critica, infatti non verrà quasi completamente apprezzato dai critici, decisamente snobbato.
È stato apprezzato da Steven Spielberg. Io questa cosa la volevo dire e non la dico più, adesso ho finito.
È anche vero che diciamo che ultimamente si tenta di rivalutare un po' i cult del passato. Infatti c'è chi dice che, nonostante appunto fu bocciato dalla critica, Magical Mystery Tour fu un cult nell'ambito della musica psichedelica. All'interno dell'album possiamo trovare moltissimi pezzi importanti del gruppo e fra poco ve ne faremo ascoltare ben due. Ma una cosa, diciamo, da dire sempre riguardo a questo album è il fatto che viene ispirato anch'esso dal libro tibetano dei morti, appunto, che era stata ispirazione per Tomorrow Never Knows. E a quanto pare il titolo Magical Mystery Tour si rifà al trip di un acido. Infatti nella canzone Magical Mystery Tour, prima traccia dell'album, troviamo la parola "is dying to take you away", scusate la pronuncia, che appunto vuole evidenziare il fatto che questo Magical Mystery Tour ti porterà via e non si sa proprio che fine farai. Ma io direi di parlare di I'm the Walrus, che è una delle tracce fondamentali dell'album. Luca, vuoi dirci qualcosa a
proposito? Hai ragione, cara Giulia. I'm the Walrus è ritenuta dalla critica il vertice compositivo che Lennon non avrebbe mai più raggiunto, e lo stesso John appunto annovera la composizione fra le sue creazioni preferite. I'm the Walrus è effettivamente una delle canzoni più note e più belle di tutta la composizione dei Beatles. Il walrus del titolo proviene dalla poesia "Il tricheco e il falegname", tratta da Alice oltre lo specchio di Lewis Carroll, autore particolarmente amato da Lennon. Il testo del brano appunto è il prodotto del genio surreale di John, che secondo Pete Shotton, che non so chi sia, ebbe la scintilla creativa dopo aver saputo che presso l'istituto che frequentava da ragazzo, la Quarry Bank School di Liverpool, era in uso nei corsi di lingua inglese far studiare i testi dei Beatles.
Bella cosa.
John appunto rivide i suoi giorni adolescenziali, rivisse le dolorose frustrazioni, tra l'altro "I'm crying" rientra nel testo, di studente sottostimato dei professori. Fondamentalmente "I'm the Walrus" è un postumo cazziatone che John Lennon fa ai suoi professori di questa scuola, della Quarry Bank School di Liverpool.
Anche se, scusami Luca, c'è chi dice che il walrus è rappresentato da Paul.
Però
ci sono anche queste teorie.
Lui, John, smentì poi questa voce dicendo che in un primo momento aveva diciamo, ha associato il tricheco a Paul appunto per iniziare a per confondere ancora di più le voci sulla,
sulla brano.
Storia di Paul che era morto e quant'altro. Mentre poi in un'intervista postuma smentì questa cosa e disse che in quel preciso momento storico il tricheco era lui, era esattamente lui.
Allora andiamoci ad ascoltare questo pezzo.
Tra l'altro, se andate su YouTube e scrivete I'm the Walrus, dovrebbe uscire anche una bella versione cantata da Jim Carrey. Quindi cercatela perché è molto interessante.
Cercatela.
Jim Carrey che canta I'm the Walrus, ma a questo punto andiamo con i Beatles che cantano I'm the Walrus. Ciao, ciao.
Visto che il tempo scorre, noi stiamo per terminare la nostra puntata e ci dispiace tantissimo, visto che vorremmo farvi ascoltare tutti i pezzi dei Beatles per quanto sono belli. E quindi adesso vi parliamo di Strawberry Fields Forever.
Campi di fragole per sempre.
Esattamente.
Che traduzione. Porca. Io mi farei mi fate un applauso voi redazione. Grazie, questo è l'applauso della redazione. E salutate anche il nostro pubblico a casa, dite un grosso ciao.
Ciao!
L'unico, gli unici due sono stati Simone e Lucina che hanno risposto alla mia stronzata. Vai Giulia.
Strawberry Fields Forever è una canzone bellissima, è stata coverizzata da un sacco di artisti. Io vi consiglio anche di ascoltare la versione di Ben Harper, che è molto bella. È un ritorno alla memoria di John, cosa che fece Paul forse in When I'm 64. Strawberry Fields Forever racconta appunto dell'ostello dell'esercito della salvezza di Woolton, Liverpool, dove John veniva portato dalla zia. A quanto pare all'interno di questo ostello si trovava un giardino segreto dove John andava a fumare di nascosto. Andava a farsi le sue prime sigarettine. Strawberry Fields Forever venne composta in Spagna durante la lavorazione del film How I Won the War, scusatemi per la mia, come sempre, bellissima pronuncia. Doveva essere inserita all'interno di Sgt. Pepper's insieme a Penny Lane, che si trova anche essa in quest'album. Purtroppo non ve la possiamo far ascoltare per ragioni di tempo, ma vi consigliamo di andarvela ad ascoltare perché è veramente un bellissimo pezzo. Adesso credo proprio
non abbiamo più tempo,
non abbiamo più tempo, ci dispiace.
Dovremmo,
ci dispiace
no,
tanto.
Però ci lasciamo con una domanda. Vi lasciamo con una domanda. La domanda è questa: dovete risponderci per la prossima settimana a redazione chiocciola radiofonica, a diretta chiocciola radiofonica.com. Scriveteci. La domanda è questa: dovete rispondere a questa domanda. Che cos'è un Mellotron? Avete una settimana di tempo per dircelo, così è l'ultima puttanata della giornata. Io direi che abbiamo finito questa puntata entusiasmante di I Love Radio Rock speciale Beatles. Sono emozionato. Direi di andare ad ascoltare Strawberry Fields Forever. ci salutiamo con questo pezzo. Non abbiamo una sigla oggi per questione di tempo.
Sì, perché siccome vogliamo farvi ascoltare la canzone, la sigla non ci sta.
Addio.
E quindi, addio, addio, alla prossima puntata.
Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to